Salmo 16, 15. Lo preghiamo lentamente a cuori aperti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra il loro nome.
Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica le mie eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato sul giorno, anche in notte il mio animo mi stringe.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo è così.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Questo salmo parte dalla condizione, si fa riferimento delle dita in esilio, che ha come parte di eredità il Signore. È un salmo che pone in stretta connessione la fede del Signore con la vita. Il credere significa per questa persona, appunto, così semplicemente vivere una vita che diventa fonte di benedizione verso il Signore, una vita che è un cammino. L'ultimo versetto dice: mi indicherai il sentiero della vita, ciò in cui si cammina, e termina parlando di vita, di gioia piena, di dolcezza senza fine. E parla di queste cose il salmista, avendo parlato in precedenza anche di quello che sembra opporsi a questo cammino, perché dice: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione, colui che tu ami veda la corruzione. Ora, questo vuol dire che questo sentiero della vita, questa gioia piena, questa dolcezza senza fine, sono realtà che continuano. Vuol dire che il sentiero della vita comprende in sé anche il passaggio in quello che è il sepolcro, che in quello che è la corruzione. E significa che il salmista, pregando questo salmo, ci invita a pregare un Signore ancora più forte degli ostacoli che noi possiamo incontrare, forse pure appunto quello della morte. E con questo salmo ci introduciamo al brano di questa sera, che è Marco 5, 35-43.
E mentre cercate il testo, do una spiegazione ovvia per chi
ho sentito la prima volta, siamo al capitolo quinto, che viene dopo il capitolo quarto, è prima del sesto. Ed è importante saperlo perché sta lì. E quel che dice lì lo si capisce dal quarto e dal sesto, molto meglio anche. Il capitolo quarto parla della barca, simbolo della Chiesa, del mare, dell'acqua, della parola, per andare a fondo, per uscire. Vi richiama qualcosa la parola, l'acqua, l'andare a fondo e riuscire? Il battesimo. E il capitolo quinto parla, c'è un esorcismo, l'esorcismo battesimale, e poi della fede, abbiamo visto. E siamo nell'episodio delle due donne, quella che da 12 anni perde vita. Ci sono altre sedie probabilmente, perché stare in piedi è un po' scomodo. Allora ti voglio sedere in alto, ma è scomodo. Ci sono sedie o panchine di danni. O anche sì. E questa sera ci troviamo in un testo di cui abbiamo spiegato la prima parte la volta scorsa. È un testo che parla di una donna che soffre di perdita di sangue da 12 anni, invece di darla vita perde vita. Ed è immagine di ogni uomo che da quando nasce, nasce mortale e perde la vita. E l'unico problema che tutti abbiamo è il fatto della morte. E ogni scienza, ogni tecnica, ogni filosofia, ogni teologia, ogni religione cerca di capire o rimediare a questo fatto che siamo mortali. Tutta la cultura è un tentativo di macchina di mortalità. Perché l'uomo è l'unico animale cosciente del suo limite. Se è incosciente di questo non è uomo. Come molti lo sono, pensano di essere immortali. Ecco, e è un tema grosso questo, e nella donna che abbiamo visto la volta scorsa si vede il dinamismo della fede, che consiste nel constatare il male, nel non rassegnarsi al male, nel tentarle tutte per uscire dal male, anzi peggiora. Ha speso tutti i suoi averi, l'uomo investe tutto per vivere, in fondo. E non abbandona la speranza anche se ha perso tutto. Ha udito parlare di Gesù e dice, se lo tocco, la fede è questo toccare, entrare in contatto col Signore della vita. La fede in fondo non è altro che sapere che al mio limite non c'è la fine di tutto. Dove finisco io comincia l'altro, grazie a Dio. Quindi nasce la comunione e la vita è comunione, l'amore è comunione. E la nostra paura della morte che ci domina in fondo e ci tiene schiavi per tutta la vita è perché abbiamo chiuso tutta la nostra vita dentro di noi, spiego. Se io sono il principio e fine di tutto, quando finisco io è finito tutto, no? Se invece io vengo da Dio e torno a Dio, tutto è un principio. Non c'ero e ci sono, è molto bello, sono frutto di un amore. Poi la mia fine non è la fine, è il ritorno a questo amore. Per cui il pungiglione della morte, dice Paolo, è il peccato. Il pungiglione è lo scorpione che ce l'ha alla fine. Perché la fine ci punge? Perché pensiamo che la morte sia la fine di tutto. E invece quando arrivi alla fine di un cammino non è la fine, è il fine. È il fine della nostra vita, è per nascere che si è nati. Perché se fossimo nati per morire è inutile farci, fareste un figlio per ucciderlo voi. E Dio è peggiore di noi. Lo fa perché lo destina alla vita, ma la vita, grazie a Dio, non è quella biologica di 90 anni, che cerchiamo di tirare avanti all'infinito e poi troviamo mummie ambulanti, e gente che vive fin da piccolo dentro, come una mummia, nella paura della morte e nell'affanno di vita, non sapendo da dove viene, dove va, e quindi vive da disperato. Preferirebbe non essere nato. No, la vita è sapere dove si va, è avere una meta, è un cammino, altrimenti non vale la pena di vivere. Gli altri problemi filosofici sono tutti secondari, ma se la vita ha un senso è il primo problema. E il problema è che il nostro limite o diventa un toccare, allora è comunione con l'altro, allora nasce un altro tipo di vita, cioè la relazione, e la relazione è ciò che siamo, non è la vita biologica, è la vita. Sono le relazioni che abbiamo, e più ne abbiamo, più identità abbiamo. E una vita completa è quella che appunto raggiunge il suo apice, come i primi 9 mesi quando è completa, e poi nasce, completo, si cresce poi anche dopo. Quindi abbiamo visto il dinamismo della fede nella donna e oggi vediamo il potere della fede nella fanciulla che è morta, cioè la fede che si misura con la morte, quindi è un grosso tema che tutti abbiamo.
Come brano, adesso leggiamo tutto il brano, che è la parte che abbiamo visto martedì scorso, e poi riprenderemo versetto per versetto la parte nuova. Leggiamo Marco 5:21-43. E avendo di nuovo Gesù attraversato in barca dall'altra parte, si riunì molta folla su di lui e stava lungo il mare. E viene uno dei capi sinagoga di nome Gairo, e vistolo cade ai suoi piedi e lo supplica molto, dicendo: la mia figliola è alla fine, che tu venga, imponga su di lei le mani perché sia salva e viva. E se ne andò con lui, e lo seguiva molta folla, e lo schiacciavano. E una donna, che era con flusso di sangue da 12 anni, e aveva patito molto da molti medici, e aveva dilapidato tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo udito di Gesù, venne nella folla da dietro e toccò la sua veste. Diceva infatti: se toccherò anche solo le sue vesti, sarò salva. E subito seccò la fonte del suo sangue e conobbe nel suo corpo che era guarita dal flagello. E subito Gesù, conosciuta in sé la potenza uscita da lui, giratosi in mezzo alla folla, diceva: chi mi toccò le vesti? E gli dicevano i suoi discepoli: vedi la folla che ti schiaccia e dici: chi mi toccò? E guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ora la donna, colta da timore e tremore, sapendo ciò che le era accaduto, venne e cadde davanti a lui e gli disse tutta la verità. Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo flagello. Mentre ancora lui stava parlando, da casa del capo sinagoga vengono a dire: tua figlia è morta, perché ancora infastidisci il maestro? Ora Gesù, ascoltata la parola detta, dice al capo sinagoga: continua a non temere, solo continua ad aver fede. E non lasciò nessuno con sé a seguirlo, se non Pietro e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giungono alla casa del capo sinagoga e vede strepito e gente che piange e urla assai. Ed entrato dice loro: perché strepitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della bambina e la madre e quelli con lui, ed entra dove era la bambina. E presa la mano della bambina, le dice: talità cum, che significa: o ragazza, ti dico, destati. E subito risorse la ragazza e camminava. Aveva infatti 12 anni. E si stupirono subito di stupore grande. E ordinò loro molto che nessuno lo sapesse, e disse di darle da mangiare.
Come notate, la prima parte del racconto della donna è tutto impostato sulla parola toccare, toccare, toccare. La fede è toccare. Chi mi ha toccato? I discepoli rispondono: tutti ti schiacciano, tu mi domandi chi mi ha toccato. No, c'è schiacciare e c'è toccare, una cosa molto diversa. Toccare è l'unica sensazione reciproca: se tocchi sei toccata. Lo schiacciare non è reciproco, neanche il vedere, neanche l'ascoltare, neanche il parlare, ovviamente. È l'unico senso che è reciproco. E si tocca, il cuore innanzitutto ti tocca il cuore dentro, ma si tocca al nostro limite. Il nostro limite è il luogo di contatto, cioè di comunione, allora davvero sono in comunione con l'altro, in relazione reciproca, e questa è la vita, la qualità di vita. O se no il mio limite è dove schiaccio l'altro, e allora sono morto io e sporto la morte addosso all'altro. Qui il problema della vita è toccare o schiacciare, anche in tutte le relazioni, anche con Dio. E diventi ciò che tocchi. Se tocchi una cosa fredda diventi freddo, se tocchi, non so, una cosa calda diventi caldo. E ciò che tocchi, lo tocchi perché lo ami, se no non lo tocchi, non metti la mano dentro il nido delle vipere, credo, per toccare, a meno che sia un cantatore di serpenti, o dare esibizione. Allora, è bello che la fede è qualcosa di molto sensibile, del toccare riguarda i nostri limiti. Quando i nostri limiti diventano luogo di comunione e non di schiacciamento, allora abbiamo una vita possibile. Addirittura quando anche il limite ultimo, che è la morte, è il luogo di comunione, è quello che capirà il malfattore sulla croce, dice, come mai tu sei qui con me, tu sei Dio, che vivo la mia stessa morte per non lasciarmi sola, e sei con me anche nella morte, tu che sei la vita, per cui allora posso vivere tranquillo, era inutile che facessi il malfattore, potevo vivere bene perché tu sei sempre con me, anche se sono maledetto, allora potevo anche fare una vita più benedetta, sapendo che tu sei sempre con me e la vita è compagnia. Adesso bisogna inventare qualche panchina che ci sono la mia e metterle lì, per testa. E sono infinite, ma sono ammucchiate, ma non tutti le vedono, se ne sono abituati a vederle. Sono ammucchiate con gli tavoli. Bene, e dicevamo, dopo aver dichiarato che cos'è la fede, adesso vediamo qual è il potere della fede nella bambina. La volta scorsa abbiamo fatto il primo pezzo, adesso facciamo il secondo.
Cominciamo a vedere il versetto 35. Mentre ancora lui stava parlando, da casa del capo sinagoga vengono a dire: tua figlia è morta. Perché ancora infastidisci il maestro? Questo brano riprende esattamente da dove era arrivato il racconto dell'emorroissa. Gesù sta dicendo, se vedete la fine del versetto 34, alla donna: vai in pace e sii guarita dal tuo flagello. Potremmo dire è la conclusione positiva dell'incontro tra Gesù e questa donna. E la ripresa viene fatta sul mentre ancora lui stava parlando, cioè mentre Gesù sta dicendo queste parole arriva qualcuno. Mi lasciamo entrare. Qualcuno che lasciamo entrare.
C'è anche il doggio di sopra.
Siamo a Marco 5, 35. Diceva l'Evangelista, appunto, mentre ancora lui stava parlando. Quasi a dire che non fa in tempo Gesù a inviare in pace questa donna guarita e salvata, che giunge un'altra notizia. Ci si ricongiunge alla prima parte, vediamo la volta scorsa questa struttura sandwich di questo brano. Cioè si viene e si annuncia appunto che la figlia di Gairo è morta. Ora, questo fatto sembra gettare quasi un'ombra su quello che è avvenuto. Tra l'altro, vediamo la volta scorsa, Gairo è andato a chiamare Gesù, Gesù va con lui e poi a un certo punto si fermano perché è avvenuto l'incontro fra Gesù e questa donna. E in un certo senso il tempo che si è passato lì, in cui anche Gairo si è fermato lì, da una parte può aver fatto prendere ancora maggior consapevolezza al capo sinagoga della bontà della sua scelta di andare da Gesù. Ma dall'altra parte questa sosta di fatto ha impedito forse a Gesù di raggiungere per tempo la figlia. In un certo senso la vita della donna, dell'emorroista, e la vita di questa bambina dodicenne si intrecciano. L'abbiamo visto anche con i 12 anni. Questa donna, si diceva nel brano precedente, che soffriva così da 12 anni. La bambina a 12 anni. C'è un intreccio, quasi a dire, quando quella bambina è nata, quella donna si è ammalata. Quando qualcuno è venuto alla vita, questa donna ha cominciato a perdere la sua vita. E adesso, quando questa donna riacquista la vita, questa fanciulla muore. C'è un intreccio nella vita di queste persone che ci fa vedere come il Signore le incontri in punti fondamentali della nostra esistenza. E c'è anche una comunione, una solidarietà. Tutte e due queste donne, sia la fanciulla sia l'emorroista, conoscono la perdita della vita. Ma di fatto lo vedevamo anche l'altra volta, questa è la nostra vita.
Guardate anche come l'aggancio, Gesù dice, figlia, dice l'emorroista, la tua fede ti ha salvata, quindi c'è la fede che salva. Quindi il padre ha ascoltato, poi dice, va, sei guarita. E mentre ancora parla dice, tua figlia è morta, gli dicono. Ma come? Figlio, tua fede ti ha salvato, tua figlia è morta. Quindi in queste due donne vediamo la nostra storia, che sempre perdiamo vita, da sempre, e a un dato punto la perdiamo. E adesso vediamo in questa ragazza cosa capita, perché c'è una sorpresa finale dove si dice il motivo per cui l'ha risuscitato. Stavo a scoprirlo dopo. Perché questa resurrezione è un segno semplicemente che la morte non è la parola definitiva, ma morirà un'altra volta. Quindi poteva anche risuscitarla perché avendo 12 anni c'è davanti una promessa di vita, è in credito con la vita, è giusto anche risuscitarlo. Per esempio risuscitare Lazzaro, che probabilmente aveva già la sua età, era meglio lasciarlo morto perché morì due volte, scherzo da amico proprio. Dico, basta una. No. E vedremo il motivo per cui l'ha risuscitata e che significato ha questa risurrezione.
In quello che dicono, appunto, venendo dalla casa del capo della sinagoga, c'è da un lato l'affermazione, tua figlia è morta, il dato di fatto, e poi pongono una domanda, perché ancora infastidisci il maestro? È finita. Loro dicono questo, probabilmente è una domanda che riguarda sia Gesù, sia il capo sinagoga. Come dire, è inutile che tu insisti con questa persona, e dall'altra parte questa persona non può nulla. Questa è questa domanda.
Cioè che poi è la domanda che tutti ci facciamo, finché c'è vita c'è speranza, ma poi quando c'è morte basta. E allora scusa, se solo finché c'è vita c'è speranza vuol dire che siamo disperati perché sappiamo che tutti arriviamo lì. E spero che là ci sia un'altra cosa per sedersi, perché stare in piedi è un po'...
Scala.
C'è la scala che regge. Prego. Sì. Vabbè, ecco, è importante questo perché smettila proprio, perché davanti alla morte si infrange ogni speranza. E questa è l'impressione che abbiamo tutti, no? Allora, se lì si infrange ogni speranza, perché siamo nati? Per spaccarci la testa. Allora è meglio morire da piccoli, appunto.
Come diceva prima, è come se questa domanda avesse in sottofondo l'idea che la vita sia un frutto avvelenato. Ce l'ha donata il Signore, ma il dono non vale.
È marcio dall'inizio.
E sembra dire quasi dopo... anche se vedremo che è avvenuto qualcosa di più dalla guarigione, abbiamo visto qualcosa di più dalla guarigione, sembra dire, per questa donna che si salva, c'è una bambina che muore.
Cioè Dio in fondo è un criminale, il peggiore del mondo, ci cria per ammazzarci. O no? è un'immagine diabolica di Dio molto debole. Sarebbe peggio se vivessimo sempre la vita biologica.
Vediamo il versetto 36. Ora Gesù, ascoltata la parola detta, dice al capo sinagoga: continua a non temere, solo continua ad aver fede. Arrivano queste persone e quello che si dice di Gesù innanzitutto è che Gesù ascolta la parola che è stata detta. Prima di parlare Gesù ascolta, ascolta anche questa parola di dolore, ascolta questa parola che sembra una parola di disperazione. Non si sottrae a questo, non è uno che appunto viene meno in questi incontri, ma li ascolta sul serio, e solo dopo aver ascoltato dice al capo sinagoga. È interessante che Gesù si rivolge al padre della bambina, cioè non risponde direttamente a queste persone, e in un certo senso il capo sinagoga si trova ad essere raggiunto da due voci differenti. C'è la voce di coloro che arrivano da casa sua, che dicono alcune cose, e poi c'è anche la parola di Gesù. Vuol dire, di quale parola io mi fido? Perché di fatto potremmo dire, queste persone sembrano rappresentare la realtà. È così.
E tra l'altro sono quelli di casa sua che dicono così, basta, c'è più nulla da fare, no? Quella casa siamo noi, diciamo, davanti alla morte non c'è nulla da fare. E questa risposta, continua a non temere, c'è un imperativo presente, continua a non aver paura, la paura è il contrario della fiducia, no? Sono in proporzione inversa, e sempre vengono nominate insieme, e sempre quando il Signore parla dice non aver paura, non aver paura. Esce 365 volte nella Bibbia, quasi sempre quando parla Dio, col suo angelo. Perché dirà così Dio, secondo voi? Qual è stata la prima risposta dell'uomo a Dio? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché avevo paura. Cioè l'uomo ha paura di Dio, come se fosse un criminale. Fugge da Dio, ma se Dio è la vita doveva finire. Abbi fiducia, fede. Perché la fiducia è l'atto fondamentale della vita. Viviamo di fede, in tutto, nel cibo, nell'aria, nelle relazioni. Il bambino che abbraccia la mamma non dice, oh Dio, adesso mi muoio, normalmente sta tranquillo, che la terra mi sprofondi sopra, che le stelle cadenti mi cadono in testa. Cioè, viviamo di fiducia. E abbiamo fiducia anche nella scienza, nei medici, anche nei preti. Andrebbe ben riposta, ma una fiducia affidabile, ma la fiducia è fondamentale. Il contrario è vivere sempre nell'ansia, questo mi aggredisce, questa è la mia coltella, dietro magari c'è uno che mi spara, quello lì mi ha avvelenato, magari c'è dentro anche nel microfono qualcosa, sai, micidiale che poi scatta, esplode. Cioè, viviamo di fiducia, si tratta di accordarla bene. Quando poi uno vuole aver i momenti sono critici, uno vuole aver fiducia, sapete cosa fa? Organizza una cosa tremenda, supponete, il black bloc, in modo che ti protegge da quelli. Così parli di quelli dei quali vuol proteggerti e non parli invece dell'altro fatto che era più importante. Questo siamo specialisti, perché noi dobbiamo avere fiducia in qualcuno. Anche in Inghilterra era capitato che c'era una crisi e allora hanno detto... c'è un attentato all'aeroporto, state tranquilli tutti, provvederemo. Sono rimasti 2 giorni dall'aeroporto bloccati perché erano lì, ma tranquilli perché erano protetti. Poi si è saputo dopo che invece l'intenzione era un'altra. Proteggere di chi diceva che li proteggeva. Questa storia è antica e si ripeterà sempre. È come la mafia, ti protegge da se stesso. È come Caino. Se uno mi tocca... e che è il primo re, fonda le città, i primi re. Se uno mi tocca sarà ucciso, però se non mi tocca io lo preservo da chi? Da me. Guai da chi mi tocca. Cioè, capite, è il meccanismo tipico del potere, che è il potere di morte, è il potere di schiacciare. Qui il potere di Dio è quello di toccare, che è un'altra cosa. E tocchi dove hai fiducia.
Appunto le parole di Gesù che rivolge al capo sinagoga sono parole che invitano ad aver fede, come a dire: non lascia soli Gesù, non lascia solo Gesù questa persona, con le sue paure, col suo dolore, con la notizia della morte della bambina. Anche lì c'è una parola che ci raggiunge. Questo ci dice che la relazione col Signore, la fede, la parola del Signore, non è che ci evitano le situazioni che ogni persona incontra, ma ci invita ad attraversare quelle situazioni non da soli. In questo caso appunto con Gesù, con la sua parola, continua a non temere, solo continua ad aver fede. Questo è il punto un po' in cui si trova questa persona, Gairo, raggiunto da queste due, dalla notizia, dalla casa e dalle parole di Gesù. Adesso vediamo i versetti da 37 a 39. E non lasciò nessuno con sé a seguirlo, se non Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. E giungono alla casa del capo sinagoga e vede strepito e gente che urla assai, che piange e urla assai. Ed entrato dice loro: perché strepitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ecco, qui Gesù chiama qualcuno ad andare, chiama questi tre fra i suoi discepoli, Pietro e Giacomo e Giovanni, appunto il fratello di Giacomo, tre persone che Gesù chiamerà con sé anche in altri momenti decisivi della sua vita, trasfigurazione, nell'orto degli ulivi, momenti in cui di fatto si parla sempre di vita e di morte, perché la fede ha a che fare con questo, non è un accessorio, è qualcosa che impegna radicalmente la nostra vita, riguarda radicalmente la nostra vita. Ecco, prende questi tre e giungono alla casa del capo sinagoga. C'è questa processione, ci sono queste persone che vanno dove si trova la bambina. Non solo Gesù ascolta, ma Gesù si reca dove è la bambina, con queste persone. E quello che vede, potremmo dire, è quello che è la logica conseguenza di chi annuncia: tua figlia è morta, perché ancora infastidisce il maestro. Cioè di chi vive appunto l'esperienza della morte come un'esperienza definitiva, cui non c'è più il dopo. Vede strepito, gente che piange e urla assai. Questa è l'immagine della reazione che possiamo avere appunto di fronte alla morte, che non viene derisa da Gesù, ma Gesù pone una domanda. Entrato, dice: perché strepitate e piangete? E ancora una volta Gesù pone delle domande che sembrano delle domande un po' ingenue, come prima aveva chiesto: chi mi ha toccato? Chi mi toccò le vesti? E gli dicevano: guarda la folla che ti schiaccia, e fai questa domanda. E adesso chiede: perché strepitate e piangete?
È bello, no? Come tutta la nostra vita ha come impegno principale, fondamentale, la vittoria sulla malattia e la morte. Tutte appunto le scienze, le tecniche. Poi quando avviene cosa si fa? Strepito, urla, pianto, per stordire, far rumore e in fondo l'espressione dell'impotenza che cerca di coprire la realtà e di ridirezionare la rabbia in modo utile, il pianto, lo strepito, almeno la sfoga. Davanti alla morte cosa possiamo fare se non questo? Siccome però normalmente uno, se non è imbecille, è cosciente di morire già molto prima, allora vive tutta la vita come l'indemoniato, strepitando e urlando e aggredendo sé e agli altri per la paura di morire. Cioè viviamo dominati da quest'incubo. E Gesù domanda: ma perché fate così? La bimba non è morta, ma dorme. Che differenza c'è tra uno che dorme e uno che è morto?
Si può svegliare.
Si sveglia
e riposa, si sta bene a dormire.
se uno soffre di sonno sta male. Io dico, sta bene se dorme, corpo sano dorme, e se dormi bene vivi bene, e il sonno è per il risveglio, mentre la morte invece no. Ecco, quindi c'è un altro modo di vedere la morte, eh?
Ecco, esattamente, c'è un modo di vedere, questo è il punto, che cosa vedono i miei occhi e che cosa vedono gli occhi di Gesù. Qui è il punto, perché la realtà è la stessa. Non è che vedono uno una cosa, uno l'altra. Ma Gesù legge quello che è successo alla bambina come il sonno. Cioè legge anche quella situazione di morte come qualcosa che non è una situazione irrimediabile. Se ci pensiamo, questo che capita alla bambina, direi in questo caso qualcosa di estremo come la morte, di per sé è qualcosa che non così in maniera drammatica, ma può avvenire in tanti modi nella nostra vita. Quante volte noi ci poniamo di fronte a situazioni o nostre o altrui, come dire, non c'è più niente da fare. Questa situazione, questa persona è così, o sono così. E per certi effetti dire, questa persona o io sono morto. Non c'è una possibilità nuova, è un modo di vedere la vita. E di nuovo qui, prima l'aveva detto al capo sinagoga, adesso lo dice agli altri, perché strepitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme.
Scusate, se la realtà ultima dell'uomo è la morte, perché si vive? Tanto vale spararsi subito. Non fatelo, eh. Lo dice anche Camillo all'inizio di una sua opera, dice, il vero problema non è se le categorie sono 10 o 12, lasciatele a chi ha tempo da perdere. E se la vita ha un senso non ce l'ha, sennò vale la pena di spararsi. E il senso ce l'ha se la morte non è l'ultima parola, perché la morte è il non senso di qualunque cosa della vita. Allora forse c'è due modi di vedere la stessa cosa. Se è un sonno, un punto d'arrivo per un risveglio, oppure la fine di tutto.
Penso che anche Gesù abbia avuto del coraggio per dire quelle parole in quella situazione.
Sì, che poi è il centro della fede cristiana, lo dice chiaramente Paolo, della risurrezione dei corpi. Se Cristo non è risorto, dice, vana è la nostra fede. Sono tutte balle. Tanto vale domina la morte sovrana e quindi nessuno si può salvare, allora ognuno pensa a se stesso, domina l'egoismo, il potere e la morte. Ed è appunto la paura della morte che è il principio di ogni azione malefica. Ci fa vivere nella paura, nell'angoscia, nell'egoismo, ci fa vivere male, ci fa vivere la morte e esportare la morte addosso agli altri, essere aggressivi con noi e gli altri. Se invece la morte è un evento naturale, che l'addormentarsi per risvegliarsi, come il trauma del nascere, deve essere tremendo per il bambino, che è lì nella pancia, non ha bisogno né di mangiare, né di respirare, non è offeso dalla luce, ha bisogno di niente e sta così bene al tiepido, e senta questa voce armoniosa che, con la quale si è abituato, buttato in un mondo crudele, aspro, orribile deve essere. No?
Infatti abbiamo quando che fai piange.
E quando nasce lui piange e gli altri ridono, quando non muore lui ride e gli altri piangono, perché restano di qua, spero. Cioè vedete come la realtà può essere vista in modo diverso, ma è fondamentale, perché se noi vediamo la morte come parola definitiva vuol dire che noi viviamo la morte, non la vita, e che è un criminale chi ci ha dato la vita. I genitori, i nonni, i bisnonni, e poi risali la colpa del della donna che tu mi hai dato, alla fine è di Dio. E Dio sarebbe il grande criminale, il più grande criminale della storia. Altro che quei nazisti, lì che pochi milioni li hanno fatti fuori.
Ritorna per esempio che il popolo di Israele, quando viene liberato dall'Egitto, dice, per farci morire in questo deserto che ci ha liberati dall'Egitto. Un Dio sadico.
Sì, almeno là morivano con le pentole di cipolle, di carne.
Morivamo satosi, invece adesso moriremo di fame. Però come dire, in fondo riemerge sempre la parola del serpente di Genesi 3, questo Dio in fondo è uno che ti vuole fregare.
Ti ha messo al mondo per esterminarti. Questo è Satana, mica Dio. E che vita puoi vivere se tuo padre ti ha fatto e tua madre per ucciderti? Vivresti tranquillo? O se ti sposi perché tua moglie ti uccide o tuo marito ti uccide, vivresti tranquillo? Eppure ciò che viviamo normalmente, appunto, è la fede, che è il segno fondamentale dell'amore per cui siamo fatti. Perché l'unica malattia che l'uomo ha, non sono le malattie che si prendono, di quelle anche si soffre un po', poi si anche muore, non è importante. L'unica malattia fondamentale è l'amore, che se non incontri l'amore non vivi, sei già morto. Come dice la sposa, sono malata d'amore. Perché il desiderio supremo dell'uomo è essere amato e amare. Allora vive. E la resurrezione, ma fino a quando domina la morte non puoi amare, perché cessa tutto con la morte. Se la morte fosse la parola definitiva, per questo la resurrezione è fondamentale, come segno della vita nuova che è l'amore. E vedremo poi il motivo della resurrezione, che è molto fine in questo testo. Tenete presente che la ragazza ha 12 anni, che è l'età del fidanzamento e da marito. Allora.
Versetto 40.
Lo deridevano, no? Anche.
Lo deridevano, e lo deridevano. Ora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della bambina e la madre e quelli con lui ed entra dove era la bambina.
Circa la derisione. Quando Paolo ad Atene si mette a parlare di Anastasis, che vuol dire Anastasia o resurrezione, e Cristo pensano che sia una dea e un dio, una nuova coppia del Pantheon. E allora dico, stiamo a sentire cosa parla di Anastasis e Cristo. Quando invece dice no, non è il marito e moglie, ma è la resurrezione di Cristo, dicono, ti ascolteremo domani, lo deridono. E quando anche davanti a Festo fa il suo discorso sulla resurrezione, molto astutamente così i farisei gli sono favorevoli, fanno una sommossa, così impediscono che venga linciato, e Festo gli dice, ma scusa, il troppo studio ti ha dato il cervello. Perché per noi la resurrezione è incredibile, anche gli apostoli non ci credevano quando è risorto, vaneggiamenti di donne. La desideriamo, ma pensiamo di non poterla fare. È chiaro, non la posso fare, ma se tu conosci Dio e la potenza di Dio, e Dio è vita e amore. Ed è solo l'esperienza dell'amore e della vita che ti dice che la vita vale la pena di essere vissuta. Non invece le cose che facciamo, perché la vita non l'abbiamo fatta noi, grazie a Dio. E non la possiamo neanche distruggere. È qualcosa che ti trascende. E il desiderio che abbiamo di relazione è sempre d'altro, è divino. E la sete di amore è Dio. E si muore e si è morti solo se non abbiamo e se non siamo amati, ma si muore anche fisicamente subito.
Quindi c'è questa derisione da parte di queste persone, loro forse potremmo dire lo fanno in maniera più esplicita, di fronte alla parola di Gesù lo deridono. Però direi forse è una derisione che in forme più eleganti ci può prendere un po' tutti, di fronte alla realtà che viviamo, di ma questo Signore poi chissà che cosa da dire su questa realtà. E se dice questa parola che invita di fatto ad aver fiducia, allora lo si deride. Questa è sempre un po' il grande rischio che riguarda la fede. Da Abramo in poi, dal nostro padre nella fede, che è invitato ad aver fede, allora in Genesi 17 Abramo che ride della promessa di Dio, in Genesi 18 Sara che ride della promessa di Dio, e quando in Genesi 21 nasce Isacco, che significa il Signore suo figlio. Finalmente c'è un sorriso che va oltre. Il nostro sorriso spesso è un sorriso quasi disincantato, di sfiducia. E rimane solamente il Signore, in quel caso, ad aver fiducia in Abramo e Sara. E anche qui, con questa parola, invita prima Gairo, adesso queste persone, ad avere fiducia, ad alimentare questa fiducia, a dire, guarda, forse il mondo non sei tu. La tua visione del mondo forse non è la parola definitiva su questo mondo. Io penso, come si accennava prima, che se io assolutizzo la mia vita biologica, come dire, ne faccio un Dio, ne faccio un assoluto, ma faccio un assoluto di qualcosa che assoluto non è. Solo che mi scatena un modo di agire. Questa fiducia mi apre prospettive ben diverse. E Gesù scaccia tutti e prende con sé alcuni.
Fermo sullo scaccia, la stessa parola che si usa per i demoni. Cioè tutto il frastuono, lo strepito, le urla, la paura, sono l'azione di disturbo al desiderio di vita, alla fiducia, all'amore. Caccia via tutte queste voci che abbiamo. Sono davvero diaboliche, ci dividono dalla vita, dall'amore, dalla fiducia. Ci rendono la vita impossibile. Forte.
Proprio di fronte a parole che esattamente tendono a separarci dal Signore e dagli altri, Gesù scaccia fuori e prende con sé alcuni. I genitori, i tre che erano con lui, ed entra dove era la bambina. C'è questa comunità che, dietro dal numero, sono in sette in quella stanza. Ed è anche bello, prima al versetto 39 si diceva entrato nella casa, dice loro. Adesso entra dove era la bambina. Come dire, Gesù va fino in fondo. Ha accompagnato questa persona ed entra nella nostra situazione. Entrare dove è la bambina significa che c'è una solidarietà piena, non rimane fuori. E inoltre è come se una comunità si radunasse. Gesù non è amante dello spettacolo, dice venite tutti, venite a vedere che miracolo che faccio, venite. No, no, non è interessato a questo, non è interessato a sé Gesù, ma vuole riportare la vita nella bambina, ma anche nelle altre persone che sono con lui, e sceglie alcuni, perché attraverso questi alcuni ciascuno di noi possa entrare nella stanza dove si trova questa bambina. Vediamo il versetto 41. E presa la mano della bambina le dice talità cum, che significa o ragazza ti dico destati.
Faccio notare prima una cosa, no? Che questo prese la mano è proprio l'impadronirsi della mano, gliela prende, gli dà la sua mano. E poi il termine ragazza vuol dire ragazza da marito. E svegliati richiama le parole di la resurrezione. La resurrezione si usa in due termini: risvegliare e levarsi. E qui ci sono tutte e due, o risorgere, sono tutte e due le parole. Vuol dire che c'è una sovrimpressione tra Gesù e questa ragazzina. Poi vedremo il resto dopo.
Quindi c'è questo contatto, questo toccare, come abbiamo visto per quanto riguardava l'emorroissa, là era l'emorroissa che toccava il mantello di Gesù, qui è Gesù che tocca questa bambina
morta. Sì. Tocca la morte lui adesso. Quella donna ha toccato la vita, Gesù tocca la morte. Per questo anche lui si sveglierà e risorgerà. Quindi anche nella morte, non siamo solo perché tu diventi ciò che tocchi. La morte l'ha toccata a lui, per tutti noi, sulla croce.
Sì, nel caso della donna era la donna impura che andava a toccare Gesù, per cui lo rendeva impuro, non potrebbe dire gliela rubata. No, qui è Gesù che tocca questo cadavere, contraendo legalmente l'impurità.
E poi entra nella morte, toccare la morte deve morire. Tocca anche a lui. Infatti è solidale nella nostra morte. E tutto il Vangelo è un'introduzione alla croce come vittoria sulla morte.
E come si accennava prima, in questo caso la morte della bambina, per cui il limite estremo, diventa il modo con cui questa bambina viene incontrata da Gesù. La possibilità di incontrare, di essere incontrata da Gesù, questa bambina la sperimenta quando ha sperimentato il limite più estremo. Cioè quelle cose che non solo noi non sopportiamo di noi stessi, ma che spesso tengono lontani anche gli altri da noi, che sono i nostri limiti, diventano qui la possibilità di comunione con il Signore.
Ancora su questa linea, la morte ti esclude dai viventi, mettiamoci un pietoso velo, ti separa, non puoi più toccare nessuno, il morto non può toccare nessuno, lui tocca e nessuno lo tocca il morto, sono quei momenti lì e poi lo separi, lo metti su una pietra e la vita continua per la morte. Lui invece lo tocca, entra in comunione, fa anche del limite estremo che è la morte la comunione. Poi la mano dice una parola fortissima, impadronirsi. Forte questo. La mano è il potere. Si padronisce della morte, diventa sua quella morte. È il gesto massimo d'amore, prego.
No, mi viene in mente quando qualcuno muore, allora l'espressione che noi usiamo è ti siamo vicini ai parenti. Come dire, c'è quasi sempre l'impossibilità di vivere dal di dentro la stessa esperienza. Questo prendere la mano dice fino a che punto arriva, sì. Fino alla identificazione.
Difatti, quando lui ha guarito la mano, due capitoli prima di quello lì nella sinagoga, hanno deciso di ucciderlo. E la mano è il potere, la possibilità. E la possibilità estrema dell'amore è quella di dare la vita. E così di vincere la morte. Ma sotto c'è ancora qualcosa di più. La chiama ragazza. Beh, avanti, poi dopo vediamo. Punto e a sorpresa finale il testo.
Ragazza, ci dico, destati. Questo è l'ordine che Gesù dà. Qua è appunto come lo sposo alla sposa del cantico. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Ed è interessante che Gesù mette insieme il gesto e la parola. Con la parola praticamente sta dicendo quello che è avvenuto già con il gesto di Gesù. Versetto 42-43. E subito risorse la ragazza e camminava.
Perché?
Aveva infatti 12 anni.
Quello infatti vuol dire perché. Il motivo del miracolo è perché aveva 12 anni. Una ragazza che arrivava a 12 anni e non incontrava l'amore era morta, perché era l'età del fidanzamento e poi del matrimonio. Ora, questa ragazza è immagine di ciascuno di noi, siamo tutti malati di amore, di relazione. Se siamo amati viviamo, se no è una vita squallida che non vale la pena di vivere. Ecco, il motivo del miracolo è perché ha 12 anni, all'età del marito, allora incontra lo sposo. Ma proprio lei che è morta, perché lo sposo ha un amore più forte della morte, sarà il senso della croce. E allora questa ragazza rappresenta tutta l'umanità intera, che è chiamata ad amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, colui che ci ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze. Colui che è amore più forte della morte. Allora possiamo vivere, se anche la nostra morte è il contatto con la vita, allora possiamo vivere nell'amore tutta la vita. Ed è questa la resurrezione. Già ora.
Appunto sembra che per questo parlo, il contrario di morire non è vivere, è amare.
Ti fa risorgere, sì. L'amore.
Infatti quando Giovanni dice noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, poi aggiunge chi non ama rimane nella morte. Cioè la possibilità vera di vita è questa. A questa Gesù chiama. Altrimenti potremmo dire perché. Allora c'è una possibilità per questa ragazza che appunto si mette a camminare, viene rimessa sui suoi piedi, le viene data vita in pienezza.
Perché la vita poi è un cammino senza fine. Sembra che la morte e il rigore cadaverico finisce tutto ogni movimento, da lì comincia il cammino. Vero.
Il sentiero della vita di cui parlava il salmista.
Che va oltre la valle oscura. Sì. Il tuo bastone, la croce, il tuo vincastro mi danno sicurezza.
E di fronte a questa realtà si stupirono subito di stupore grande.
In greco questo stupire, Marco ha pochissimi vocaboli, un migliaio, ne usa 6 o 7 per indicare la meraviglia. E qui usa la parola ecstasy, essere fuori. Cioè qualcosa che proprio ti fa andare fuori dalla gioia, cioè ti sposta, ti fa uscire dal tuo guscio questa cosa. Infatti l'amore ti fa uscire. È la gran sorpresa.
l'ultimo versetto,
chi si stupirono? Sì, tutti, anche noi, si racconta per noi.
Ordinò loro molto che nessuno lo sapesse e disse di darle da mangiare. Ecco, qui torna questo ordine, questo segreto messianico cosiddetto. La casa di Gairo non diventa un santuario, non si organizza niente, anzi Gesù ordina di non dire niente a nessuno. Come dire, si tratta di evitare di identificare Gesù con i segni che compie, anzi, lì ci sarebbe un grande rischio, perché l'identità di Gesù sfugge a questo. L'emorroista prima ha fatto vedere in che cosa consiste la salvezza, quando si è messa di fronte a Gesù, è entrata in relazione piena con Lui. Quello che è avvenuto con la bambina ci dice in che cosa consiste questa salvezza. Ma fin quando appunto non vedremo senza possibilità di equivoco l'amore del Signore sulla croce, allora avremo sempre la tentazione di proiettare le nostre attese messianiche su questo Gesù.
E poi termina con l'ordine di mangiare. Cosa vuol dire mangiare? Mai visto il morto che mangia? No. Gli davano il cibo per il viaggio delle pirate, ma ce l'hai ancora dopo qualche migliaio d'anni. Ecco, mangiare vuol dire vivere, e adesso comincerà per due capitoli, si parla di mangiare, 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 ma mangiare che cosa? Che qualità di vita? Ecco, si parlerà del nuovo modo di mangiare, del nuovo modo di vivere, che non è quello del banchetto di Erode, che verrà subito dopo, ma quello del banchetto di Gesù nel deserto, dove prende il pane, alza gli occhi al cielo, benedice, spezza e dà. Che cos'è? È il suo corpo dato per noi. Cioè di vivere l'amore che è la vita immortale, già in questa vita, e viviamo già in questa vita lo stile della vita che ha vinto la morte. E questo è il senso del battesimo, che una volta che sei risorto a vita nuova, che è morto l'uomo vecchio nella paura, nella sfiducia, nelle urla, nello strepito, nel pianto, nella chiusura in se stesso, nell'egoismo, sveglia, ti hai incontrato l'amore, ormai sei amato, vivi la vita nuova, e la vita nuova avrà il suo cibo, il suo cammino. Vedremo dalla volta prossima. Allora è chiaro che il fatto compiuto, che è reale il miracolo della risurrezione, è semplicemente un segno che vuole indicare, guarda che la morte fisica non è la parola ultima, se no serve un criminale se Dio ha fatto il mondo così, oltretutto. Materia infinita e l'uomo è l'unico punto di coscienza che si sa finito, no? E per fortuna siamo finiti. Se no non esisteremmo, esisterebbe solo Dio. E Dio invece si diverte a vivere con noi e come noi. E questo prodigio, che poi morirà una seconda volta questa, indica qualcos'altro che non muore mai più. Ragazza, svegliati, perché hai incontrato lo sposo, hai incontrato l'amore, sei amato, puoi vivere ormai una vita nell'amore, camminare e mangiare in questa vita che è la vita nuova di chi è battezzato.
Ci fermiamo qui, possiamo riprendere questi versetti e poi condividere.
Cosa vi ha toccato di questo testo, può essere utile rivederlo. Non sento né urla né strepiti né pianti, dice ecstasy.
Grazie. Ciao, mi ha colpito molto il testo Gesù quando appunto dice di venire ancora a parlare, cioè c'è questa immagine ancora di confusione, in realtà Gesù ascolta, cioè riesce comunque a sentire che viene detto guarda che tua figlia è morta. Mi ha colpito perché spesso quando non sentiamo, come capita spesso, quando non sento la voce di Dio, dico questo proprio se n'è andato, cioè non è anche stato ascoltarmi, ormai è chiuso. E in realtà no, cioè in realtà il silenzio di Dio, perché forse ci sta davvero ascoltando tanto, sta attendendo, sta guardando per poter poi darci una risposta. E che in realtà mi dà molta speranza, perché la reazione umana del e poi risponde non temere, continua ad avere fede.
Quello che tu dici è così interessante che mi ha fatto venire in mente una cosa alla quale avevo mai pensato. Mentre lui stava parlando ascoltò quel che l'altro disse. In genere quando parli non ascolti. Dio anche quando parla ascolta, come dovrebbe essere in fondo. Anche quando parli ascolti davvero l'altro, se parli davvero devi sentire quel che dice, quel che sente, se no parli a vanvera. Bello, no? Mentre parlava ha sentito.
Meno male.
Prego. Non è come la televisione che si parla sopra.
Mi colpito questo guardo la calma estrema di Gesù rispetto a tutto quello che succede attorno. Pensiamo quasi a un film in cui si vuole proprio forzare il contrasto tra quella che deve toccarlo assolutamente, che sono 12 anni che aspetta, quell'altro che c'è la figlia che sta morendo, le persone che vanno a dire guarda che ormai è tardi, no? E tutta questa fretta estrema, mentre Gesù fa le cose con calma, cioè non corre a casa, ma dice basta, tranquillo, ci penso io, non, e si ferma a consolarlo, a calmarlo. No. E questo c'è tantissimo qua, insomma, viene in mente quella del cieco, non del cieco che urla per strada, tutti che urlano al cieco, che Gesù che con calma gli chiede che cosa vuoi. E se ci pensiamo c'è una sua reale, no? Cosa vuoi che vuoi con il cieco? Non chiamo che vuole la vista. Ma no, invece sono calmo, non, cioè, non è che ha tempo da perdere, però ha tempo di chiedere alle persone
cosa vogliono,
cosa vogliono, di ascoltarle e di calmarle.
Questa è una cosa. Sai che le persone non vogliono davvero le cose di cui hanno bisogno, perché non credono che sia possibile. Per questo vuole, cioè il Vangelo narra questi racconti per insegnarmi cosa volere. Cosa vuoi che io ti faccia? E i due figli di Zebedeo stavano litigando contro gli altri, che tu ci faccia sedere uno alla destra, l'altro a sinistra del tuo potere. Vogliono il potere. Non si è capito niente, sono ciechi. Il cieco domanda cosa vuoi? Voglio vedere. Gli altri sono ciechi. Fa risorgere questa qui per farci capire cosa volere. Voglio questa vita. Ci descrive questa donna per dire cosa devo volere, toccarla, mica schiacciarla. Cioè, ogni racconto mi dice ciò che voglio, ma ciò che voglio non lo posso fare, lo chiedo perché è una relazione, non posso costringere l'altro, allora non è più relazione. E dono che l'altro mi vuol fare se io lo voglio, ma se non lo voglio lo butto via. Quindi mi libera la mia volontà che è legata dalle paure. Questo racconto mi libera anche dalla paura di dire l'ultima parola è morire, tanto vale vivere una vita dimezzata senza desideri, anzi spararsi prima in modo tale che così si risolve il problema. Almeno in Egitto che si è strussati vicino alle cipolle, caderne la pentola. E invece ti dice proprio cosa volere. Ed è questa calma che ti fa vedere cosa volere. L'altra è confusione e voci di stordimento che ti impediscono di sapere ciò che vuoi dalla vita.
Ho capito due cose. La prima è che quando Gesù entra in questa casa posso prendere con sé solo Pietro, cioè come quando si entra nella sofferenza porta proprio il minimo indispensabile, no? Per vedere il meno possibile, no? E la seconda cosa è che dopo che ha compiuto il miracolo, dice la bambina di appunto di dare da mangiare a questa bambina, come dire, ha risolto questo problema, questa sofferenza, ma non è tutto. Bisogna preoccuparsi che mangiando diciamo non ritorni di nuovo un problema, cioè è un risolvere una sofferenza, ma dire adesso a questo punto siete voi che dovete andare avanti a fare in modo che non ritorni di nuovo un problema.
Tra poco ci saranno due banchetti, due modi di mangiare, uno che è il banchetto che finisce col taglio della testa, cioè la morte, e l'altro invece che è il profumo della notte di vita, quindi uno che blocca, l'altro che fa camminare, quindi si parlerà poi del mangiare per due capitoli, che non è secondario, come vivi la vita, anzi, se no moriamo ancora. Cosa dice la vallata? Dal pulpito.
No, Silvano, a me colpiva il discorso che tu facevi sul senso della vita, cioè la risurrezione per dare un senso alla vita. A me questa roba qui, devo dirti, come dire, ti convince fino a un certo punto, ti spiego. Mi sembra che la vita prenda senso anche semplicemente attraverso questa parola. Perché, sai perché te lo dico? Perché, non so, io non vedo mia madre, per dirti, no? Mi sembra sempre che sia di tutta tesa a fare offerte per comprarsi un posto in prima fila in paradiso. E io credo che nel frattempo si sia dimenticata di vivere, però.
Ah, beh.
Ecco. Allora, molto spesso mi sembra che siano tutti tesi all'aldilà senza pensare a come vivere veramente, secondo la parola di Dio, nell'aldilà, no? Anche quella ragazzina lì che ha 12 anni, che
cammina e mangia
da marito, no? Che quindi si apre alla vita e all'amore, a tutte queste cose qui, anche lì mi sembra che acquisti un senso quel risveglio lì, no? Proprio per questa vita, in ogni caso. E in ogni caso, non so, a me potrebbe anche bastare.
Beh, a me no.
Attento.
Perché se vado a fare una gita e so che mi taglia la testa dove arrivo, non vado volentieri, chissà perché, e non mangio neanche volentieri. Se invece so che è bello, mangio e voglio camminare.
Io la trovo bella la vita.
Beh, la trovi bella, sì.
Anche
fino a quando non hai complicazioni.
Eh?
Fino a quando non hai complicazioni eccessive. Cioè quando ti scontri con la morte, che è l'unico fatto reale che abbiamo tutti, allora dici, allora la morte annulla la vita oppure no? Allora è la qualità di vita precedente che conta, e difatti è di questo che si parla. Cioè che deve vivere adesso in modo nuovo, nell'amore, camminando e mangiando, mentre prima viveva probabilmente bloccata, e che il modo di mangiare, cioè quale banchetto, cioè senza amore, senza vita.
Sì, però mi viene da dirti che la morte te lo insegna.
La morte me lo insegna, già. Sì. Sapendo che non è definitiva, perché se è definitiva vivo nella paura della morte e mi insegna a chiudermi. Infatti chi vuol guadagnare il paradiso ha paura dell'inferno, sostanzialmente. Quindi ancora non ha conosciuto forse l'amore. Ecco, non... Il paradiso va rubato come il ladrone, non è conquistato. E l'amore è gratuito. Qualche altro che c'ha qualche luce da comunicare?
A me ha colpito molto lo sguardo di Gesù, vede un'altra cosa, cioè guardando la stessa realtà vede un'altra cosa. Mi ha colpito molto perché lo trovo molto liberante, perché anche, mi viene in mente che anche quando mi impegno, se non lo pensavo, no? Io per la prima la vedo, sia, insomma, le mie sono in calma. È inutile forse anche affannarsi a cercare di vedere quello che è morto, ma il tuo mestiere non è quello. Tu guarda quello che vedi sapendo che il tuo sguardo non è assoluto, non è la fine, non è la verità. C'è la verità.
Io avevo una riflessione simile. Io continuo a, anche se qui non è specificato, continuo a non temere, continuo solo ad avere fede. Non è specificato che Gesù probabilmente guarda negli occhi il capo della sinagoga mentre gli dice questa cosa. Come prima guardava e cercava di vedere chi lo aveva toccato nell'abito. Io questo sguardo e questa parola che me lo immagino, me lo vedo nei miei occhi, continua a non temere, cioè io non dico continua a non temere, no, continua a non temere, è qualcosa di talmente diretto, paterno, e che è proprio, ecco, liberante anche dalla religiosità, cioè è proprio Gesù che mi dice, no guarda, lascia perdere, continua a non temere, continua ad avere fede, perché la strada della non paura, la strada della fede, non la strada di quelli che ti dicono non disturbare il maestro. E questa cosa in questo momento mi interroga anche come mia appartenenza alla Chiesa. Cioè, sto cercando di capire, ma in questo momento proprio è come se sentissi su di me fisso questo sguardo. Che strada mi sta indicando? Continua a non temere.
Cioè, tra l'altro, in queste due parole, non temere, che abbi fiducia e chiusa la nostra vita, noi agiamo o per paura o per fiducia, realizziamo o le paure che abbiamo o la fiducia che abbiamo, quindi scegliamo noi se piegarci alle paure, le realizziamo. Hai paura di cadere, ti butti. Hai fiducia, ce la fai.
Sì, a me ha colpito proprio anche a me questo individuo. Non permise che nessuno li accompagnasse, e poi sono tutti dei singoli, sono i genitori, ma come qualcosa di, e mi ha fatto venire in mente ricordare un episodio di tanti anni fa, una Pasqua a Tesee, in cui dopo la celebrazione c'era l'incontro con Frère Roger, che era un saluto, no? Avvicinandosi a lui gli si diceva il proprio nome e lui il nome della persona che abbracciava lo ripeteva con uno sguardo che illuminava, ed era un individuo. Non ci sono le masse, non ci sono i messaggi a una massa, ma non in senso negativo solo la massa, ma a tanti, c'è questo discorso uno a uno. Che se uno riesce a ogni tanto a pensarci, può cambiare la vita, credo. È che è difficile, cioè è difficile pensarci, è difficile averlo davanti, questo aspetto.
Scusa. Lui ha detto, la morte non è la parola ultima, si dice che il diavolo per morire sarebbe il più grande criminale, no? Ma ciò non è, la morte è la fine di un capitolo, come di un suo capitolo, l'apertura di un'altra dimensione. Ecco, ma tutta questa cosa per me è presuppone una cosa di fondo, la fede, no?
Perché no, presuppone il buon senso. Perché uno mette il mondo al figlio per ammazzarlo?
Scusa, io ho l'impressione che la fede in questo
non è fede.
Un po' come il coraggio di Don Ponte. Se non ce l'hai in certi parti, momenti della vita, non te la puoi dare.
Ascolta, ce l'abbia o non ce l'abbia è così, perché sarebbe, è criminale chiunque facesse un gesto simile, che fa un figlio per ammazzarlo. Vuoi che Dio lo faccia? Questa è questione di logica, non di fede. Che senso ha vivere se non se è quello il senso? Tanto vale morire prima. Cioè, so io. Nessuno fa una cosa per far così, cioè voglio dire, se fai una frittata non è per bruciarla, è perché sia commestibile almeno. E invece la nostra vita è già bruciata da quando nasciamo, non quella degli animali e delle piante, che in fondo non hanno la coscienza del limite, La nostra è bruciata, perché siamo come Dio, perché dobbiamo fare del limite il luogo di comunione, questa è la vita.
Tu dici che sarebbe stupida allora la vita se fosse diversa.
Chiaro, e se fosse una vita biologica prolungata sarebbe oscena, le mummie a passeggio. Quando arrivi in Italia dal terzo mondo ti sembra gente che esce dal cimitero, tutti vestiti di scuro, tutti vecchi, tutti tristi e boci, Dio mio, senza bambini, senza... No, è un'assurdità contro il buon senso della normale della vita. Non facciamo nulla noi di così osceno, e non è che siamo dei geni. Le cose che facciamo vogliamo che siano ben fatte. Non credi neanche in Dio? Beh, esiste la natura, o è così oscena che va ostacolata, esterminata, uccidere subito tutti, almeno gli uomini con la bomba umana, no? Che esisteva una volta, credo ci sarà ancora, fa fuori solo gli uomini, lascia intatta la natura. Ecco, almeno viene fuori una bella creazione. E invece perché esistiamo? Per essere infelici? Non mi pare. Non è il nostro desiderio. Tant'è vero che è la nostra paura. Siamo noi a realizzare le paure. Il problema è se hai la paura, bene, vivi la paura e sei già morto. Hai il desiderio, vivi il desiderio con fiducia e lo realizzi. Tutti abbiamo il desiderio di essere amati e di amare. Questa è vita eterna, ma è l'unico senso possibile della vita. Se ne trovi un altro, no?
Sì.
E la fede ce l'hanno tutti, addirittura anche l'ateismo è una grande fede, ce ne vuole tanta. Niente, non faccio l'esempio adesso, ce ne vuole.
Infatti, posso fare una domanda? Forse mi sono distratta. C'è una cosa che non mi torna. Alla fine, Gesù raccomanda con insistenza che nessuno venga a sapere.
Sì, sì.
E come mai? Sono persa.
E beh, non l'abbiamo spiegato, ma di ogni miracolo è tipico di Marco il segreto messianico, cioè che non vuole che si sappia. E questo c'ha tre dimensioni. La prima è storica, che Gesù non voleva fare cose da circo, ma ormai siccome quella cosa lì è già passata, perché l'autore la mette sempre? La dice per chi ascolta, non dirla a nessuno, non hai capito. Quando sperimenti tu che sei risorto, allora puoi annunciarlo che cos'è. Quindi anche un accorgimento letterario molto fine, se no era inutile, perché si descrive di quel che c'era, quel che è utile per il lettore, cioè non è uno sprovveduto come un giornalista che scrive. Anche quello scrive perché vuole degli effetti, anche l'autore qui vuole degli effetti, che tu capisca che sta parlando di te, e quando l'hai sperimentato lo potrai dire, perché in genere coloro ai quali si proibisce di dirlo lo dicono. Quelli che l'hanno sperimentato, sono gli altri che devono dire niente. Cioè noi ascoltatori, quando l'hai sperimentato poi annuncerai perché l'hai sperimentato. Perché se un annuncio non risponde a una realtà sperimentata è una menzogna. Poi c'è altre dimensioni ancora. Quelle che si capisce tutto dalla fine, come ogni discorso. Cioè dalla croce allora capisci come lui ha salvato dalla morte con la sua morte, dando la vita. È lì che dice alla fine di dire, e invece tacciono per la prima volta. E le donne, il miracolo più grande del Vangelo, termina con le donne che hanno l'ordine di annunciare agli apostoli e tacciono.
A quanto pare hanno parlato.
A quanto pare hanno parlato molto, ma con la vita. Ma è vero che hanno loro l'ordine di parlare. Tra l'altro, a proposito di chiudere, il Vangelo di Marco chiude con una parola che viene fuori anche qui, poiché aveva 12 anni, col poiché, o col perché. Termina tutto il Vangelo, le donne temevano. Perché? Cosa temevano? Perché? Non finisce lì, non si può finire il libro così. Allora devono entrare in tutte le loro paure, tornare all'inizio del Vangelo e vedere il perché di tutto. Allora fanno l'esperienza della risurrezione, lo incontri in Galilea, nella tua vita quotidiana. Cioè il Vangelo non finisce lì, proprio perché in te che leggi. Ma in italiano non si capisce, si dice avevano infatti paura, no? Invece termina, avevano paura perché?
Bene, concludiamo con il Padre nostro e ci ricordiamo, useremo la formula non abbandonarci nella tentazione. Padre nostro,
che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, una mano per le sedie, la scala può rimanere.